Salve a tutti. Dunque, mi sono trovato a riflettere su un passo della parola dove parla di Salomone. È una cosa che mi ha sempre fatto molto riflettere. E se vogliamo andare in Prima Re, capitolo 3, qui siamo al tempo di Salomone. E Davide era morto e Salomone era stato investito, diciamo così, era diventato re. E Salomone amava il Signore, ma sappiamo poi che ha fatto diversi errori, poi verso la fine della sua vita poi si è sviato, si è allontanato perché si era sposato con mogli straniere, queste hanno corrotto il suo cuore. Però vediamo, a parte le cose sbagliate, ma ha fatto tante cose giuste, e vediamo che nel capitolo 3 si vede, Prima Re capitolo 3, versetto 1, ora leggeremo, qui Salomone fa una preghiera al Signore, chiede al Signore la sapienza. Vediamo, allora, 3 capitolo 1. Salomone si imparentò con il faraone, re d'Egitto, sposò la figlia del faraone e la condusse nella città di Davide. E qui inizia a fare un errore perché si sposa con la figlia del faraone. E finché egli avesse finito di costruire il suo palazzo, la casa del Signore e le mura di cinta di Gerusalemme. Intanto il popolo continuava a offrire sacrifici sugli altri luoghi perché fino a quei giorni non era stata costruita una casa al nome del Signore. Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide, suo padre, soltanto offriva sacrifici e profumi sugli altri luoghi. Il re si recò a Gabaon per offrire sacrifici, perché quello era il principale fra gli altri luoghi. E su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: «Chiedi ciò che vuoi, che io ti conceda». Salomone rispose: «Tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, o Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre, e io sono giovane e non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso?» Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta, e Dio gli disse: «Poiché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto, e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato, e nessuno sarà simile a te nel futuro. Oltre a questo io ti do quello che non mi hai domandato, ricchezza e gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. Se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni». Salomone si svegliò e capì che era un sogno, tornò a Gerusalemme, si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offrì olocausti, sacrifici di riconoscenza e fece un convito a tutti i suoi servitori. Bene, questo riguardo alla preghiera è uno dei punti che credo mi fanno riflettere, almeno a me, mi hanno fatto riflettere di più riguardo al rapporto col Signore, perché dice la Scrittura che Salomone amava il Signore, anche se vediamo che già all'inizio si era sposato con una principessa d'Egitto, e quindi vediamo che si comincia a inguaiare subito, anche se probabilmente non se ne rende conto. Però vediamo come, amando il Signore, stando comunque alla presenza del Signore, lui aveva già alcune cose ben chiare e così importanti. Chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Però gli dice, gli parla, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide mio padre. Io sono giovane e non so come comportarmi. La prima cosa che aveva chiaro è che lui non sapeva come comportarsi. E teniamo presente che era già re, da poco. E quindi lui non sapeva come comportarsi, però era nella posizione giusta davanti a Dio. Lui sapeva di non sapere. E questo è il presupposto per ogni nostra preghiera al Signore. Perché la posizione dove era lui, che probabilmente il Signore gliel'aveva fatta sperimentare questa cosa, no? Quindi era arrivato alla consapevolezza di non sapere come comportarsi. E da questa sua da questo suo rendersi conto di quanto era mancante, scaturisce questa preghiera. Io tuo servo sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Quindi lui si sentiva veramente incapace. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Quindi lui ha ben chiaro che lui è incapace. E porta subito gloria al Signore. E questo lo mette nelle condizioni di poter fare una giusta preghiera. Perché dice, piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. Dice, poiché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te né lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto. Ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te nel futuro. Quindi guardate che cosa gli risponde al Signore. Lui gli risponde parlando delle cose umane, che cosa può interessare l'uomo? Può interessare lunga vita, gli possono interessare le ricchezze, visto che sicuramente la casa di Davide aveva dei nemici, e quindi anche lui, quindi poteva chiedere la morte dei suoi nemici, ma lui giustamente non chiede niente di queste cose. Chiede però, non fa una preghiera egoistica. Dammi intelligenza per discernere ciò che è giusto, per il bene del suo popolo. E il Signore gli risponde, e gli dà probabilmente anche di più, perché poi gli dà anche tutto quello che non aveva chiesto. Però, se vediamo, la posizione di cuore era quella, sentirsi incapace, chiedere al Signore le cose per la sua volontà e non egoisticamente. E il Signore gli dà questa intelligenza e questa sapienza che porterà un gran bene nella sua vita, ma porterà un gran bene anche nella vita del suo popolo. Io vorrei allacciarmi un secondo, poi torno qua. Vorrei allacciarmi un secondo a Giacomo, se volete andare, per chi vuole leggere. Giacomo capitolo 4, Giacomo capitolo 4 versetto 1. E qui parla ancora più direttamente a noi. Dice: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra e non avete perché non domandate. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Dunque, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. E anche questo versetto mi ha sempre fatto riflettere molto, perché quante preghiere ci possiamo trovare a fare, magari ci accorgiamo dopo che era una preghiera egoistica, che poi va a cercare una soddisfazione e magari il Signore non ha risposto, e noi ci chiediamo perché il Signore non ha risposto, e magari poi ci accorgiamo che abbiamo fatto una preghiera magari che andava più a soddisfare i nostri interessi che veramente la volontà di Dio. E quindi anche questo punto ci deve far riflettere molto. E cioè, le nostre preghiere sono veramente allineate alla volontà di Dio? O c'è una base di egoismo e quindi il Signore non risponde per quel motivo lì? Questa è una cosa che non la risolviamo certo qua in una mezz'oretta, però è un motivo di riflessione che quando andremo a casa magari ci possiamo trovare a pensare su questa cosa qui, no? Perché come vediamo, la prima cosa dalla quale scaturisce la preghiera di Salomone è sicuramente un rapporto intimo col Signore, che gli ha fatto prendere coscienza della sua incapacità e quindi chiedere al Signore, secondo la sua volontà, per il bene del suo popolo, e il Signore gli ha risposto. E se guardate, poi gli ha risposto dandogli anche tutto quello che lui non aveva chiesto. Però la preghiera di Salomone parte proprio da un rapporto col Signore nel quale lui vedeva tutta la sua incapacità. E vediamo le risposte che gli ha dato il Signore, quindi l'intelligenza che gli ha dato. Se ci leggiamo il capitolo dopo, leggerò qualcosa, però teniamo il punto chiaro sul fatto che in questo momento stiamo parlando della preghiera e dell'importanza di fare delle preghiere secondo la volontà di Dio. Perché poi ci dice la parola, anche in tanti altri punti, che quando noi chiediamo sapienza al Signore, Lui ce la dà. Se la chiediamo per capirla, per fare la sua volontà, e se abbiamo anche consapevolezza che ce la dà poi il Signore lungo il cammino del fatto che non siamo in grado di far niente. Andiamo più avanti, proseguiamo a leggere, perché questo è un passo molto interessante. Lo leggo anche per quelli che magari non lo conoscono. Allora due prostitute vennero a presentarsi davanti al re. Una delle due disse: permetti mio signore, io e questa donna abitavamo nella medesima casa e io partorì mentre lei stava in casa. Il terzo giorno dopo il mio parto partorì anche questa donna. Noi stavamo insieme e non c'erano estranei. Non c'eravamo che noi due in casa. Poi durante la notte il figlio di questa donna morì perché lei gli si era coricata sopra. Lei, alzatasi nel cuore della notte, prese mio figlio dal mio fianco mentre la sua serva dormiva e lo adagiò sul suo seno e sul mio mise il figlio suo morto. Quando mi sono alzata al mattino per l'altare mio figlio, egli era morto, ma guardandolo meglio a giorno chiaro mi accorsi che non era il figlio che io avevo partorito. L'altra donna disse: no, il figlio vivo è il mio, il morto è il tuo. Ma la prima replicò: no, invece il morto è il figlio tuo e il vivo è il mio. Così litigavano in presenza del re. Allora il re gli disse: una dice questo che è vivo è mio figlio, quello che è morto è il tuo. E l'altra dice: no, invece il morto è il figlio tuo e il vivo è il mio. Il re ordinò: portatemi una spada. E portarono una spada davanti al re. il re dice: dividete il bambino vivo in due parti e datene la metà all'una e la metà all'altra. Allora la donna a cui apparteneva il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per suo figlio, disse al re: mio signore, date a lei il bambino vivo e non uccidetelo. No. Ma l'altra diceva: non sia mio né tuo, si divida. Allora il re rispose: date a quella il bambino vivo e non uccidetelo. Lei è sua madre. Tutto Israele udì parlare del giudizio che il re aveva pronunciato ed ebbero rispetto per il re, perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia. Allora questo passo della scrittura che è conosciutissimo, che è molto semplice, però fa molto riflettere, dove c'erano queste due donne che praticamente una donna si addormenta sul figlio e lo fa morire e poi scambia. Ora Salomone, sapendo che la madre vera non avrebbe mai lasciato che il figlio venisse diviso a metà da una spada, quindi piuttosto avrebbe lasciato il figlio, perché questo è l'amore vero, praticamente dà quest'ordine e la madre vera viene fuori perché piuttosto lascia il figlio. E qui si inizia a vedere questa grande sapienza, che è una sapienza proveniente da Dio, che e Israele capisce che il Signore dà questa sapienza a Salomone. Ed è la stessa sapienza che il Signore ci dà a noi se la chiediamo in tutte le cose della vita, perché non è Salomone era re, ma il Signore può dare la sapienza a noi nelle cose della vita, nella famiglia, coi fratelli. Noi abbiamo bisogno di questa sapienza, però da dove nasce la richiesta della sapienza di Dio? Nasce proprio dalla consapevolezza che non possiamo assolutamente contare su di noi, ma dobbiamo solo contare sul Signore, perché è Lui la sapienza. È proprio questo fatto, che proprio perché il Signore aveva operato nel cuore di Salomone, e Salomone vedeva quanto era incapace, che l'ha portato a fare questa preghiera con umiltà, e a chiedere semplicemente, a fare una preghiera che cercava il bene del suo popolo, non il suo proprio interesse. Perché se avesse fatto una preghiera che cercava il suo interesse, magari il Signore magari avrebbe frenato, probabilmente gliel'avrebbe dato dopo, però magari gli avrebbe fatto passare ancora un po' di cose. Però in quel caso Salomone ha fatto la preghiera giusta. E guardiamo più avanti, se guardiamo più avanti, adesso lo leggerò velocemente perché non è che ho tantissimo tempo, vediamo qua intanto, questa è la cosa emblematica, ma se guardiamo più avanti, ok, nel capitolo 4 c'è l'aspetto tecnico di come veniva gestito il regno, ma se andiamo al versetto 4, al capitolo 4, verseto 20, leggiamo poi anche i benefici che arrivavano su tutto il popolo di Israele. Prima Re, capitolo 4, versetto 20. Qui ci dice: gli abitanti di Giuda e Israele erano numerosissimi, come la terra, la sabbia che era sulla riva del mare. Essi mangiavano e bevevano allegramente. Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, sino al paese dei Filistei, sino ai confini dell'Egitto. Essi portavano tributi e gli furono soggetti tutto il tempo che egli visse. La fornitura giornaliera di viveri per Salomone consisteva in 30 corvi fior di farina e 60 corvi di farina ordinaria, in 10 buoi ingrassati, 20 buoi di pastura e 100 montoni, senza contare cervi, le gazzelle, i daini e il pollame di allevamento. Egli dominava su tutto il paese di qua dal fiume, da Tifsa fino a Gaza, su tutti i re di qua dal fiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno. Quindi il Signore gli aveva dato pace. Gli abitanti di Giuda e Israele, da Dan fino a Beersheba, vissero al sicuro, ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico, tutto il tempo che regnò Salomone. Quindi questo aveva prodotto proprio la benedizione del Signore, la sapienza che il Signore aveva dato a questo re. Salomone inoltre aveva 40.000 greppie da cavalli per i suoi carri e 12.000 cavalieri. Quei prefetti un mese all'anno per uno provvedevano al mantenimento del re Salomone, di tutti quelli che venivano invitati alla sua mensa, e non lasciavano mancare nulla. Facevano anche portare l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da corsa nel luogo dove si trovava il re, ciascuno secondo gli ordini che avevano ricevuto. Dunque, qui l'ho letto velocemente per far vedere quanta ricchezza comunque il Signore gli aveva dato, ma soprattutto ci tengo proprio a mettere in chiaro che proprio grazie alla sua sapienza, dice, essi mangiavano e bevevano allegramente e vissero in pace. Questo, provate soltanto a immaginarvi, se i nostri governanti si convertissero in questo modo, qui noi, le nazioni si ribalterebbero, ma non parliamo dei nostri governanti, perché dobbiamo girare la cosa principalmente su di noi, perché questo messaggio è principalmente per noi, perché dobbiamo chiedere la sapienza nelle nostre vite, nelle nostre famiglie, quando sbagliamo, perché è per noi principalmente il messaggio. Perché se noi siamo guidati dalla sapienza del Signore, intanto facciamo molti meno danni, e poi siamo di benedizione a noi stessi e a quelli che ci stanno intorno. E poi va avanti, vorrei chiudere, al versetto 29 dice: Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza, una mente vasta come la sabbia che sta sulla riva del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli egiziani. Era più saggio di ogni altro uomo, più di Etan l'Ezraita, più di Eman, più di Calcol, più di Darda, figlio di Mahol. La sua fama si sparse per tutte le nazioni circostanti. Pronunciò 3.000 massime e i suoi inni furono 1.005. Parlò degli alberi del cedro, parlò degli alberi del cedro del Libano, dell'issopo che spunta dalla muraglia, parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone, da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza. Ecco, anche qui l'ho letto velocemente per far vedere che comunque il Signore non solo diede un'intelligenza che aveva a che fare con la giustizia, con le scritture, ma anche ha dato un'intelligenza anche legata proprio alle cose pratiche, perché parlò degli alberi, parlò degli animali, parlò quindi anche su cose pratiche, e perché poi la sapienza del Signore è vasta. Però ecco, io ho voluto riflettere molto velocemente, ma ci sarebbe da riflettere molto di più, sulla posizione, che è molto importante perché deve farci riflettere a noi, sulla posizione di cuore che aveva Salomone quando fece certe richieste. Perché il versetto che abbiamo letto prima ci dice: domandate male per spendere nei vostri piaceri e quindi non ricevete. Qui il nocciolo della faccenda. Quindi, Signore, io non so niente, apri la mia mente perché possa intendere, perché possa anche pregarti nel modo giusto, non per spendere nei miei piaceri, ma perché io possa avere la tua intelligenza e quell'intelligenza possa portare del bene alla Chiesa, ai fratelli, alla mia famiglia. Perché se chiediamo nel modo giusto, il Signore ci risponde. Perché noi siamo Suoi e Lui non vede l'ora di risponderci, dandoci il meglio. E vediamo che Salomone rispose in un modo meraviglioso, ma lui adesso, il Signore gli ha dato tantissime cose, però il Signore è abbondante con tutti. E ci dà la gioia anche se fossimo sotto una capanna in mezzo alla foresta. Però ecco, io ho voluto proprio soffermarmi sulla posizione di cuore. vediamo che Salomone diceva: io non sono capace, Signore, non sono capace, non so. Poi di fronte a questo popolo così numeroso e quindi di fronte alla responsabilità così grande, dice, probabilmente si sarà chiesto: ma se faccio delle cose sbagliate posso provocare dei grossi danni, posso provocare la morte delle persone, posso provocare la distruzione del mio popolo. Avevano dei nemici anche intorno che adesso... Lui probabilmente aveva proprio preso coscienza, proprio tramite questo rapporto col Signore, che la sua responsabilità era veramente grande. E proprio per questo era scaturita da lui questa preghiera, che anche noi abbiamo una grossa responsabilità come figli di Dio. E quindi dobbiamo pensare che il Signore non è... Il problema non è tanto che non siamo capaci, perché se noi non siamo capaci e chiediamo al Signore, il Signore ci risponde. Se siamo nell'umiltà, il Signore ci risponde, non è che ci molla. Il Signore ci risponde. Il problema più grosso è il nostro orgoglio. Non è tanto il fatto, perché è il nostro orgoglio che ci può fare innalzare e pensiamo di essere capaci, allora ci freghiamo con le nostre mani. Ma quando uno va davanti al Signore e dice: Signore, io non sono capace, suscitami la preghiera, aiutami, dammi intelligenza. Ma quello non è un problema. Il Signore ci risponde al volo. E quando noi, come ci dice in Giacomo, chiediamo per spendere i nostri piaceri, lì viene il problema. Ma quando noi ci rendiamo conto delle nostre incapacità, chiediamo aiuto al Signore, ci appoggiamo a Lui, non c'è problema, il Signore risponde. E quindi vorrei, ho voluto condividere con voi queste semplici riflessioni, vi invito anche poi a riprendere questo testo a casa, perché poi il tempo è poco qua. E proprio riflettere in modo particolare sulla preghiera che Salomone ha fatto e su come noi possiamo renderci conto di quanto siamo mancanti davanti a Dio, che questo viene dal rapporto personale, no? Più gli siamo vicini e più ce ne rendiamo conto, più ci allontaniamo e più perdiamo consapevolezza di questa cosa. La sappiamo, però se ci allontaniamo dal Signore tende a diventare una cosa più mentale. Invece vediamo che in questo momento particolare, perché poi purtroppo piano piano Salomone si è allontanato verso la fine della sua vita, però noi prendiamo le cose buone di Salomone e preghiamo il Signore che ci tenga in quella posizione tutta la vita. Per poter essere vicini al Signore, perché il Signore risponde. La Scrittura ci dice chiaramente che quando noi chiediamo sapienza a Dio, Lui ci risponde. E la sapienza produce dei grandi benefici. La sapienza di Dio, Gesù, produce dei grandissimi benefici nella nostra vita e nella vita di tutti quelli che ci stanno intorno. Mentre la lontananza purtroppo dal Signore produce il danno alla nostra vita e anche purtroppo nella vita di quelli che ci abbiamo intorno, perché la via di mezzo non c'è, ce lo dobbiamo sempre ricordare. O facciamo delle cose guidate dal Signore o altrimenti facciamo del danno, è sempre così, la via di mezzo non c'è. Gloria al Signore.